Questa mattina vedremo la giustificazione del peccatore. La giustificazione del peccatore che è resa possibile dall'imputazione della vita e opera di Cristo. Questo è il tema che vedremo. Ovviamente vedremo cose con dei termini che forse non sono qualcosa che sentiamo spesso: imputazione, dichiarazione, legale, diverse cose. Ma io vi chiedo proprio di essere attenti, perché ciò che vedremo è il cuore del Vangelo. Possiamo dire ciò che differenzia, possiamo dire, una religione da ciò che è scritto nella Bibbia, è proprio questa dottrina. Ovviamente ci sono grandi differenze tra le religioni e la verità che è scritta, ma per la salvezza dell'uomo, capire la giustificazione è proprio il cuore. È proprio ciò che possiamo dire differenza la verità dall'errore. Possiamo dire tutte le religioni sempre dicono come l'uomo deve fare per spegnere la ira del Dio contro il quale hanno peccato. Perciò l'uomo si adopera alle buone opere, si adopera a cambiare moralmente, a non far questo ma a fare l'altro. Invece la scrittura presenta che l'uomo è peccatore, non può far niente, è perso, è condannato, ma in questa condizione Dio, per sua grazia, ha voluto mostrare misericordia verso alcuni. E questi alcuni vengono salvati proprio attraverso la opera di Cristo, che è quella che rende possibile che Dio giustifichi un peccatore. Da poco stavo parlando con una persona riguardo al Vangelo. Questa persona aveva capito che era un peccatore, aveva capito che era perso dinanzi a Dio, e la cosa che lui ha detto è: ok, so che sono questo, perciò io devo fare questo. Doveva cambiare moralmente. Invece è proprio il contrario. È proprio ciò che uno non deve fare, è voler cambiare quando riconosce il suo proprio peccato e ancora non è stato perdonato. Cosa si deve fare? Ravvedere e credere in Cristo. E il cambiamento non arriverà in quel momento, arriverà dopo che è stato giustificato. Dopo che Dio ha dato nuova vita, lo ha giustificato, lo ha donato la fede del ravvedimento e gli dona tutto il necessario perché possa ubbidire al Signore. Quindi parlare della giustificazione è proprio molto molto importante per la Chiesa. La Chiesa deve avere una giusta e sana comprensione della giustificazione. E quando parliamo di giustificazione, ascoltate, stiamo parlando di una dichiarazione giuridica. Ecco un po' la complessità di spiegare la giustificazione. Quando parliamo di giustificazione, stiamo facendo riferimento a una dichiarazione legale o forense di giustizia. È come il giudice che deve dichiarare qualcosa su qualcuno. Il giudice semplicemente riconosce se quella persona è colpevole o no, ma il giudice non fa nulla per cambiare quella persona che è imputata. Perciò diciamo che la giustificazione fa riferimento a una dichiarazione legale. In poche parole, un peccatore come può essere dichiarato giusto dinanzi a Dio affinché questo peccatore possa essere in comunione con Dio? Pensate alle implicazioni di sbagliare in questa dottrina. Mancare nella giustificazione mette a rischio la nostra vita eterna, perché se qualcuno pensa che è dinanzi a Dio a causa delle sue buone opere, non ha compreso il Vangelo. Se qualcuno pensa che per essere davanti a Dio deve cambiare moralmente, non ha compreso il Vangelo ed è perso. E quindi la giustificazione fa riferimento a una dichiarazione legale. Possiamo immaginare a questo, a un ministro di culto quando sta sposando un uomo, una donna. Possiamo dire, quando lui dice vi dichiaro marito e moglie, è una dichiarazione legale. Davanti alla legge loro adesso rispondono l'uno per l'altro, non sono più individui, singoli, sono una sola carne, possiamo dire. E quando lui dichiara a loro che sono marito e moglie, non cambia niente, ma a livello legale sì. Allo stesso modo accade con la giustificazione del peccatore. Dio dichiara giusto qualcuno, lo dichiara, ma non lo rende giusto. Lo dichiara, anche se è un peccatore. Possiamo anche pensare a quando un giudice dichiara a un imputato non colpevole. Lo stesso, quella persona sta essendo davanti a un processo e il giudice fa questa dichiarazione dove il suo aspetto, possiamo dire, legale cambia immediatamente da essere imputato a essere innocente, cambia, ma lui come persona non cambia. Lo stesso accade con la giustificazione che viene da parte del Signore. Quindi la giustificazione di cui parla la Scrittura, ascoltate, è il verdetto di, da parte di Dio al peccatore di non colpevole e pienamente giusto. Ma la domanda è, noi abbiamo letto Romani 3, da 9 in avanti, e noi leggiamo che Dio sta mostrando che cosa? Che l'uomo è peccatore. Perciò Dio come può considerare un peccatore giusto quando è un peccatore? Questo succede. La giustificazione di cui si parla nella Scrittura non è che l'imputato, cioè il peccatore, è innocente, già che siamo peccatori e colpevoli. Ma la giustificazione di cui parla la Bibbia accade perché l'imputato colpevole riceve ciò che un altro ha fatto al suo posto, Cristo. Avete capito la differenza? Dio non è bugiardo da dire tu sei innocente quando tu sei colpevole. Dio ti dice tu sei colpevole, ma posso perdonarci perché un altro ha pagato tutto ciò che mi dovevi, possiamo dire. Quindi la giustificazione dell'imputato colpevole accade perché un altro ha scontato interamente la pena per i suoi crimini. Avete pensato all'implicazione di questo? Noi dinanzi a Dio, lo abbiamo visto prima che io me ne andasse via, come Dio vede l'uomo dopo la caduta di Adamo, noi siamo colpevoli, peccatori, destinati all'inferno. Tutta l'umanità, se Dio non interviene, è giustamente destinata all'inferno. E il fatto che Dio scelga alcuni per mostrare la sua grazia, è un dono immeritato. Nessuno di noi merita entrare nella presenza di Dio. Tutti noi meritiamo l'inferno. Ma Dio, nella sua misericordia, nella sua grazia, ha voluto scegliere, prima della fondazione del mondo, alcuni che siano salvati perché possano entrare nella sua presenza. Quindi, la giustificazione è una dichiarazione istantanea di Dio, grazie alla quale il peccatore colpevole dinanzi a Dio si trova ad un tratto in una posizione giusta dinanzi a Dio. Dio, come giusto giudice, dichiara giusto il credente perché? Perché un altro ha scontato interamente la pena dei suoi crimini. Questa è una questa dichiarazione, possiamo dire, la giustificazione è un dono di grazia. La grazia significa dono immeritato. Che Dio dichiari qualche peccatore giusto è un dono immeritato, è qualcosa che non merita. E che il credente riceve solo per fede, a prescindere dalle opere. E tutto questo perché? Perché c'è il dilemma nella Scrittura. Se voi andate in Proverbi 17:15, andate in Proverbi 17:15. Qui leggiamo, parola ispirata da Dio, che chi assolve il reo e chi condanna il giusto, come sono? Sono entrambi detestati dal Signore. Quindi, chi assolve il reo e chi condanna il giusto sono detestati dal Signore. Va contro la volontà di Dio che qualcuno che è colpevole venga dichiarato innocente. Andate in Esodo 34, 7. Esodo 34, 7. Qui leggiamo che il Signore, parlando a Mosè, passa davanti a lui e grida, versetto 6, il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, guardate il versetto 7, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, ecco il punto, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente. Quindi, davanti a tutto questo che noi stiamo leggendo, come Dio può perdonare noi che siamo peccatori, colpevoli, e chiamarci giusti o chiamarci innocenti? Secondo la giustizia di Dio, Dio non può perdonare noi direttamente a causa di che Lui è giusto. Lui deve punire il nostro peccato e noi dobbiamo pagare per le conseguenze dei nostri peccati. Come Dio può assolvere il reo e dichiarare giusto il colpevole? Come Dio può assolvere il peccatore o dichiarare giusto il peccatore sapendo che il peccatore ha trasgredito la sua legge e che deve ricevere questo peccatore che ha trasgredito la sua legge come paga dei suoi peccati la morte? E dopo la morte la scrittura dice che c'è il giudizio. Quindi il peccatore si trova completamente blindato e non è capace di uscire per essere perdonato per i suoi propri meriti. Perché lui ha peccato, trasgredire la legge in un solo punto, trasgredire la volontà di Dio in un solo punto, cosa significa? Che abbiamo già peccato, abbiamo trasgredito la legge, in più abbiamo commesso più di una trasgressione, viviamo in trasgressione. Secondo, la paga, la retribuzione del peccato è la morte. Una volta che moriamo abbiamo il giudizio, non c'è modo di scampare a questo. Come fa Dio a dichiarare giusto il peccatore? Possiamo dire, beh, Dio semplicemente dice ti perdono. Se un giudice facesse questo con un criminale che ha commesso un reato, e noi lo abbiamo visto, il giudice gli dice ti perdono perché sono un giudice buono, è un giudice corrotto. Invece no, il giudice bravo cosa fa? Imputa e condanna quell'azione che ha commesso, affinché possa adempiere la sua condanna. Nel caso del peccatore che ha peccato, la sua condanna è eterna, quindi non c'è modo per scampare. E quindi il dilemma nella Bibbia riguarda questo: come Dio può dichiarare giusto peccatori e lui rimanere giusto come giudice? La risposta: un altro deve scontare l'intera pena per i peccati del peccatore. E il peccatore deve ricevere, per essere giusto, non solo essere perdonato, ma deve ricevere una giustizia che non gli appartiene affinché sia dichiarato giusto. Perciò pensate a queste due cose. La prima, i suoi peccati devono essere pagati. La seconda, deve essere giusto per essere dichiarato giusto. Ma il peccatore non è in grado di fare nessuna di queste due cose. Solo in questo modo Dio può dichiarare giusto a un peccatore che è ingiusto. Perché Dio non riterrà il colpevole per innocente. Guardate di nuovo Romani 3:9. Questo è ciò che siamo noi dinanzi al Signore. Romani 3:9 dice che tutti, giudei e greci, cioè tutta l'umanità nel mondo antico, giudei e greci, greci faceva riferimento ai pagani, sono sottoposti al peccato. Tutti. Prima Giovanni 3:4 dice che il peccato è la violazione della legge. Guardate il versetto 10. Come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Versetto 18, non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Questo è ogni persona che è nata su questa terra. E come una persona così può essere dichiarata giusta? Guardate il versetto 19. Il verdetto dell'uomo dinanzi al giusto giudice è il seguente. Or sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Dio sta mettendo il sigillo dicendo tutta l'umanità è colpevole. Ed ecco il dilemma. Come Dio a qualcuno che è colpevole lo può ritenere come innocente e giusto dinanzi a Lui? Versetto 20. Mediante le opere della legge nessuno sarà dichiarato giusto, possiamo dire, davanti a Lui. Perché la legge fa questo, dà soltanto la conoscenza del peccato. Peccato, il salario del peccato è la morte. E versetto 23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi tutta l'umanità è malvagia, noi siamo trasgressori che meritiamo la condanna di Dio. Ma guardate Romani 4:5. Qua c'è un altro passo da considerare di quello che stiamo dicendo. Dice, ora a chi opera, a chi si adopera per le buone opere, per essere dichiarato giusto dinanzi a Dio, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Cioè il peccatore che vuole adoperarsi per fare buone opere sta solo aggiungendo più debiti nei suoi confronti, sta facendo l'opposto. Mentre, versetto 5, a chi non opera, ma crede, ecco la fede, ma crede in chi? In colui che giustifica l'empio. State seguendo? Qua sta dicendo che Dio giustifica l'empio. Come lo giustifica? Se l'empio deve essere condannato per l'opera di Cristo. Ecco il cuore del Vangelo. Affinché un peccatore possa essere dichiarato giusto, Cristo deve essere al centro. E noi possiamo dire, Cristo è al centro della mia vita. Sì, ma non è il nome Gesù. Non è quella persona che noi possiamo immaginare che sia Gesù. Perché noi sappiamo, andiamo fuori e diciamo, Gesù chi è? È il figlio di Dio, lui è morto per i miei peccati. Anche persone che non sono stati perdonati. La salvezza accade quando un peccatore comprende in prima persona ciò che è scritto riguardo a Gesù Cristo, la sua vita e la sua opera. E quando il peccatore veramente riconosce che dinanzi a Dio non ha nulla da dare e che deve dipendere solo di che cosa? Dal fatto che il giudice lo dichiari giusto quando non è in grado di farlo. No, non è in grado di farlo, quando non lo merita. Questo è il precipizio, no? Il peccatore arriva davanti al precipizio, non c'è niente, può solo urlare, ma non può attraversare per essere giusto. Rimane lì. È Dio che deve intervenire. Perciò in che modo Dio dichiara giusti coloro che sono effettivamente colpevoli senza che Dio lasci di essere giusto? Ci deve essere un sostituto che paghi al posto del peccatore e che abbia vissuto una vita perfetta al fine che queste due cose gli vengano imputate al peccatore. Dio può dichiarare giusto il peccatore senza venire meno nella sua giustizia, perché lui imputa tutto ciò che Cristo ha fatto al peccatore. La giustificazione è possibile grazie al fatto che Dio imputa ciò che Cristo ha fatto. E pensando all'imputazione, queste due cose deve fare Dio. Ascoltate, Dio deve imputare, cioè deve accreditare il nostro peccato a Cristo e punire a Cristo per quel peccato che noi abbiamo commesso. Questo è forte. Dio punisce suo figlio per i peccati che tu hai commesso. Questo deve fare il credente, che cosa? Odiare il suo proprio peccato. Possiamo dire, un credente si riconosce dal suo rapporto che ha con Dio, sì, ma il suo rapporto che ha con il peccato. che odia peccare, vuole fare la volontà di Dio, perché lui sa che pecca continuamente se non è esposto alla parola, se non è esposto continuamente all'insegnamento, e quello sta disonorando Dio, e in più sa che quei peccati qualcuno ne ha pagato sulla croce. Voi provate questo quotidianamente? Voi lo provate? Perché questo è ciò che Dio opera nel cuore dei suoi figli. Quindi Dio deve imputare, accreditare il nostro peccato a Cristo e punirlo al posto nostro. E Dio deve imputare la giustizia di Cristo ai credenti affinché siano dichiarati giusti. E pensando al primo punto, andate in 2 Corinzi 5:21. Il perdono dei peccati accade perché Dio imputa il peccato del peccatore a Cristo e lo punisce al posto nostro. Dice il passo: colui che non ha conosciuto peccato, egli, Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Guardate come dice il passo, dice che colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto diventare peccato, non peccatore, per noi, affinché, con il fine che noi potessimo, Paolo sta parlando ai credenti di Corinzo, affinché voi credenti potesti diventare giustizia di Dio in lui. In questo caso, guardate, il Padre ha fatto diventare il Figlio peccato per noi, per i credenti, per conto nostro. In altre parole, il Padre ha considerato Gesù come colui che ha commesso tutti i peccati di tutti coloro che si sarebbero ravveduti e avrebbero creduto in lui. E come possiamo osservare, il Padre non rese Gesù peccatore, ma il Padre considerò giuridicamente a Cristo come se Cristo avesse commesso i peccati di tutti coloro per i quali si stava dando come sostituto. Questa azione di qualcuno che si carica i peccati del popolo di Dio si vede in Isaia 53. Andate in Isaia 53, versetto 6. Isaia 53, versetto 6. Leggiamo alla fine che il Signore che cosa ha fatto? Ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Il Signore ha fatto questo. Gesù è andato sulla croce e il Padre ha fatto diventare peccato Gesù affinché Gesù potesse pagare la pena che i peccatori meritano dinanzi a Dio. Questo al fine di portare, anche come dice prima Pietro 2:24, per portare i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Quindi Cristo si è caricato i peccati nostri, i peccati di tutti coloro che crederanno in Lui. In questo modo possiamo dire Gesù ha fatto quello che il capro espiatorio in Levitico 16 faceva simbolicamente nel giorno dell'espiazione. Andate in Levitico 16. Levitico 16, sotto la legge, il patto di Dio con Israele, il capro espiatorio portava la colpa di Israele quando Aarone confessava i peccati del popolo sul suo capo. Facendo un riassunto di Levitico 16, il giorno dell'espiazione, diciamo questo, versetto 25, anzi versetto 26, dirà che questo si deve fare una volta all'anno per i figli di Israele, l'espiazione di tutti i loro peccati. Il giorno dell'espiazione, una volta all'anno si faceva questo, e guardate il versetto 25, l'espiazione era per il santuario sacro, farà l'espiazione per la tenda di convegno, per l'altare e farà l'espiazione per i sacerdoti e per tutto il popolo della comunità. Levitico 16, 25. Quindi in questo caso il capro che veniva, o questo giorno, era per purificare la nazione dai propri peccati. E quello che accadeva era che il sommo sacerdote doveva offrire un sacrificio per il peccato, un olocausto, doveva anche prendere con sé due capri. Di questi due capri uno veniva scelto, e questo capro, cosa succedeva? Doveva essere sgozzato, sacrificato, e il sangue di questo capro doveva essere versato sul propiziatorio, nel luogo santissimo, dove solo il sommo sacerdote entrava una volta all'anno e dove c'era la presenza di Dio che scendeva di giorno con una nuvola, di notte con una colonna di fuoco. E poi c'era il secondo capro. Il secondo capro, che non era quello che era morto, era quello che Aarone, o il sommo sacerdote, prendeva, imponeva le mani su di lui, sul capro, e confessava tutti i peccati della nazione. Questo succedeva una volta all'anno. E poi cosa succedeva? Un altro sacerdote prendeva questo capro e lo portava via, fuori dall'accampamento di Israele. Quindi pensate, il primo capro moriva per il peccato, il secondo capro veniva caricato dei peccati che il popolo aveva commesso fino a quel momento, simbolicamente. Tutto questo aveva validità perché era tutto in vista del vero sacrificio. Ma pensate, quando un ebreo vedeva quel capro sul quale Aarone o il sommo sacerdote aveva confessato tutti i peccati, il credente nell'Antico Testamento, quando vedeva questo capro andarsene via, lui sapeva che i suoi peccati stavano essendo portati via da questo capro. E Dio riceveva questo, perché Dio aveva comandato Israele di fare questo affinché il peccato di Israele fosse trattato, affinché il Signore potesse rimanere la presenza sua in mezzo al suo popolo. Questo non era affinché Israele fosse dichiarato giusto. Questo era affinché Israele potesse mantenere una comunione con Dio, perché Israele era già stata redenta, liberata, è stata già fatta un popolo di Dio. E nel caso di Cristo, Isaia 53, versetto 5, tornate in Isaia 53. Su chi andrà tutto ciò che abbiamo letto in Levitico? Sul servo del Signore, di cui parla Isaia, che noi, alla luce di tutta la rivelazione biblica, sappiamo che è Gesù Cristo. E guardate come dice il versetto 5: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di chi? Su di Cristo. Versetto 6, di nuovo, alla fine, il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. E guardate il versetto 10. Il servo del Signore non solo subirà il castigo che meritano i peccatori, perché il Signore farà ricadere su di Lui l'iniquità dei peccatori, ma anche darà la sua vita in sacrificio per il peccato. Ma il Signore, versetto 10, ha voluto stroncarlo con i patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Questo era nuovo nell'Antico Testamento. Non era più un animale, ma era una persona che si sarebbe dato, si sarebbe caricato i peccati del popolo e si sarebbe dato in sacrificio come quell'animale per espiare e perdonare i peccati del popolo. Questo Isaia lo ha scritto 750 anni prima di quello che accadesse. Quello che noi vediamo simbolicamente nei due capri, Gesù li ha adempiuti tutti e due quando salì sulla croce. Lui morì per il peccato, ma non solo. Lui anche si caricò i peccati di tutti coloro che credono in Lui. Quindi, affinché Dio possa giustificare il peccatore e rimanere giusto, conforme alla sua giustizia, Dio deve imputare il peccato a suo figlio e deve punirlo al posto del peccatore. Seconda Corinzi 5:21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Ma noi ci possiamo chiedere, questo è accaduto storicamente? Certamente. Marco 15, andate in Marco 15, quando Gesù sale sulla croce, Gesù è stato sulla croce 6 ore, nelle prime 3 ore noi vediamo che lui interagisce con sua madre, anche perdona il ladrone che è accanto a lui, e poi verso l'ora sesta, dalle 3 fino alle 6, la ora nona, si sono fatti tenere su tutto il paese, come dice Marco 15:33. E in Luca 23, non dovete andare lì, dice che si fecero tenebre su tutto il paese e il sole si oscurò. Quindi vediamo che nelle ultime 3 ore di Gesù sulla croce c'è questo cambiamento nell'ambiente, che tutto si oscura, anche il sole si oscurò. Le tenebre indicano giudizio divino. Questo si vede dai passi dell'Antico Testamento. E quello che sta accadendo in quelle 3 ore è che Gesù sta diventando peccato per tutti coloro che crederanno. Il giudizio di Dio per i peccati sta essendo imputato al Figlio. L'ira santa di un Dio adirato per il peccato sta essendo riversata sul Figlio. Quando noi leggiamo la crocifissione di Cristo, ovviamente leggiamo a volte e non ci consideriamo questi dettagli, ma quel momento è cruciale per la nostra salvezza, perché in quel momento Gesù sta pagando, sta diventando peccato per noi. In quel momento Gesù sta soffrendo la più intensa agonia, una miseria indescrivibile e un terribile isolamento e abbandono da parte del Padre per i nostri peccati. E Gesù non è la vittima, perché anche mi è capitato di vedere che quando Gesù dice Dio mio perché mi hai abbandonato, uno può pensare povero, è rimasto abbandonato. No, Gesù ha voluto far quello. Gesù sta esprimendo ciò che sta succedendo nella croce, corrispondendo a ciò che dice l'Antico Testamento, Salmo 22, mostrando le afflizioni che uno può vivere, il re di Israele, perché Gesù è il re come Davide, dinanzi a Dio. Quindi Gesù sta esprimendo il fatto che in quel momento lui non sta sentendo o vivendo quella comunione che aveva con il Padre, perché Gesù divenne peccato, il Padre che è separato dal peccato si separa dal Figlio, e il Figlio è abbandonato. Il peccatore che non è stato perdonato è nell'abbandono di Dio. Romani 1 dice quello. Dio si separa dal peccato. E in quel momento sulla croce si separò di suo Figlio. Gesù lo ha voluto e il Padre lo ha voluto. E poi Gesù dirà: tutto è compiuto, tutto è stato pagato. Compiuto significa che un debito era stato pagato e significa che l'opera di redenzione è stata completata. Il prezzo di riscatto per aver trasgredito la legge di Dio è stato pagato. In quel momento Dio ha imputato il peccato a suo Figlio e lo ha punito al posto di coloro che crederanno. E perché il salario della morte, il salario del peccato è la morte, e Gesù divenne peccato, Gesù più tardi cosa farà? Renderà lo spirito, morirà. Invece di morire i credenti dinanzi a Dio, la separazione, è Gesù che muore al posto di loro dinanzi a Dio. Quello che il peccatore merita per i suoi peccati lo vive Gesù al posto del peccatore. Perché il Figlio dell'uomo, come dice Matteo 28, è venuto per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Non tutti. Molti. Questa salvezza è per tutti? No. Per gli eletti. Per coloro che Dio ha scelto prima della fondazione del mondo. Chi è eletto? Io non lo so. Quando si sa? Quando qualcuno crede, si ravvede e persevera sino alla fine ed entra in gloria. Dio ha imputato il suo peccato a suo figlio e lo ha punito al posto degli eletti. E possiamo pensare a che il peccato e la punizione di Dio per il peccato, due sono i destinatari. Per i credenti, Gesù Cristo. Gesù è colui di cui ha ricevuto la punizione per i peccati di coloro che credono. Dall'altra parte, qual è la punizione? L'inferno per tutti coloro che non credono. Perciò pensate, Gesù in 3 ore ha pagato e ha subito il castigo che miliardi e miliardi di credenti nella storia, dal primo uomo Adamo fino all'ultimo, hanno commesso e che Dio ha dichiarato giusto. E ha non solo tutti quei peccati, ma ha anche subito tutta la condanna che un peccatore subisce per un'eternità. Gesù l'ha fatto in 3 ore. Ed è uscito vivo, perché poi alla fine lui dice tutto è compiuto, e dopodiché lui rende lo spirito. Solo Gesù poteva fare questo. E quindi ricordiamoci di questo. Nel nostro caso, nel caso della Chiesa, il peccato non è stato semplicemente rimosso o spazzato via, messo sotto il tappeto da parte di Dio, ma ricordatevi questo, è stato giustamente punito su Gesù Cristo. Questo è molto importante, perché il sacrificio di Cristo sulla croce per il credente ha grandissime implicazioni, è il cuore del credente. Non è una parte, Gesù, avevo bisogno di questo, me lo dà, un po' di vita giusta, sono un po' immorale, o io faccio le mie buone opere, aggiungo Cristo anche, sono a posto. No, non c'era niente davanti a Dio. Ed è solo quello che Lui ha fatto. Solo quello che Lui ha fatto. E ciò che Dio ha fatto a suo figlio, che ci rende o ci permette di essere dichiarati giusti dinanzi a Dio, perché Lui ha subito questa punizione. E tutto questo affinché Dio sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Prima Pietro 3,18 dice che Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. E Romani 3,25 dice che Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia. Dio è giusto e Dio deve punire il peccato e lo ha punito a suo figlio. Ma non finisce qui. Non solo Dio dichiara giusto il peccatore perché imputa il peccato del peccatore a Cristo e lo punisce, ma Dio deve dichiararci giusti. Ci manca quella parte. Dio ci ha perdonati, ci ha rimosso questa colpa perché è caduto sul figlio, ma Dio dice che i credenti sono dichiarati giusti dinanzi a Lui. Quella giustizia ci deve essere data. Possiamo dire, se Dio ci perdonasse soltanto, noi rimaniamo in una posizione di neutralità. Adamo non era giusto. Adamo era neutrale perché non aveva ubbidito ancora il Signore e non aveva ancora disubbidito al Signore. Poi lui cade e diviene ingiusto. Ma nel nostro caso Dio ci perdona, ma allo stesso tempo ci deve far giusti. Come accade questo? Pensate a questo. La legge di Dio richiede 2 cose molto semplici. Ascoltate bene. Che le sue creature adempiano ciò che Lui chiede. Molto facile. Questo è ciò che la legge richiede. E allo stesso tempo, la legge richiede che se uno non esegue quei doveri che la legge richiede, ci siano punizioni. Quindi la parte della punizione è già stata risolta su Gesù nella croce. Ma ci manca questo, che noi dobbiamo adempiere ciò che la legge dice, ma noi ce l'abbiamo trasgredita. Come possiamo essere dichiarati giusti quando noi non abbiamo nessuna giustizia in noi stessi? Dio non dichiarerà noi giusti quando non lo siamo, perché non è bugiardo. Quindi come farà Lui? Possiamo pensare, Tu non hai vissuto una vita perfetta, non hai camminato in ubbidienza a Dio in tutte le cose, non lo hai amato con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, non hai amato il tuo prossimo come te stesso. Perciò, davanti a questo, vediamo che siamo ingiusti, come Dio ci dichiara giusti. Il fatto che Cristo abbia vissuto 33 anni della sua vita in modo perfetto dinanzi a Dio è quello che Dio prende da Cristo e lo imputa al credente. Puoi essere giusto? Non lo sarai mai. Noi siamo giusti, credenti, perché Dio ci ha imputato ciò che Cristo ha vissuto. Possiamo dire legalmente, noi siamo giusti. Ma non perché noi abbiamo vissuto quella giustizia, ma perché, come nel caso del perdono, Dio ci ha applicato la giustizia di Cristo. Come dire, nel mio caso, io ho un passaporto italiano, non sono italiano, ma durante la legge sono italiano. In questo caso Gesù, che ha vissuto una vita giusta, Dio la imputa a noi e Dio ci dichiara giusti. Molto importante. Il fatto della giustizia, come leggiamo in Romani 5:19, dice: come per la disobbedienza di un solo uomo, Adamo, i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. Per l'ubbidienza di uno solo, dice, per l'ubbidienza di Cristo, molti saranno costituiti giusti. È la vita di Cristo che ha vissuto, quella che Dio ci imputa affinché Lui ci dichiari giusti. Non è qualcosa in noi. Infatti, di nuovo, 2 Corinzi 5:21 dice: colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Perciò pensate, Dio non solo ha soddisfatto le esigenze penali della legge imputando il nostro peccato a Cristo e punendolo al posto nostro, ma soddisfa anche le esigenze della legge imputando la giustizia di Cristo in noi. Questo non significa che noi siamo trasformati in giusti e viviamo una vita giusta, ma significa che per posizione e legalmente dinanzi al trono di Dio, Dio dichiara: quella persona è stata perdonata i suoi peccati ed è giusto dinanzi a me, perché mio figlio è morto caricandosi i suoi peccati e perché io ho imputato la vita di mio figlio a questa persona. Il camminare e praticare la giustizia viene dopo. Possiamo dire, un credente inizia da questa comprensione. Un non credente, noi non dobbiamo parlare di santificazione. Non dobbiamo parlare a un non credente di come deve vivere la sua vita cristiana, perché non è nato di nuovo. E questo è successo qui tra di noi. Noi non possiamo prendere un credente e dirgli tu devi vivere così. No. Devi dirgli: questa è la tua vita, sei un peccatore, sei abbandonato da Dio, meriti il giudizio. La soluzione è solo Cristo. Puoi riformare la tua vita, la puoi riformare, ma quello non ti cambia il tuo stato eterno. Questo è il Vangelo. Questo è ciò che noi dobbiamo conoscere per essere certi che noi abbiamo la vita eterna. E poi, su questa base, noi questo Vangelo lo portiamo ad altri. Domanda: per quale motivo tu dici che sei stato giustificato? Per quale motivo? Perché hai accettato Gesù nel tuo cuore? Sei stato giustificato perché hai pregato che Dio ti perdonasse? Sei stato giustificato perché da tanti anni frequenti questa comunità? Sei stato giustificato perché hai aggiunto Cristo alla tua vita? non puoi essere giustificato per i tuoi propri mezzi. Devi solo dipendere dalla grazia di Dio. Non c'è un percorso per diventare credente, non c'è assolutamente niente. Bisogna solo capire il Vangelo se Dio lo rivela. Ed è anche grazia sua di rivelare il Vangelo. Anche in 2 Timoteo 3,14 dice che la conoscenza delle Sacre Scritture, possiamo andare lì un attimo, 2 Timoteo 4, scusate, 2 Timoteo 3, versetto 15, Paolo parlando a Timoteo dice che fin da bambino, Timoteo, hai avuto conoscenza delle Sacre Scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Paolo le sta dicendo che la conoscenza delle Sacre Scritture ti donano la sapienza che ti farà ravvederti dei tuoi peccati. Dice, possono darti, possono. E l'uomo, come anche sappiamo da 1 Timoteo 2, l'uomo è la volontà di Dio che tutti lo conoscano. Ma il credente, il non credente non lo vuole conoscere, nessuno lo vuole conoscere. E allo stesso tempo è nostra responsabilità che la persona possa conoscere le Scritture, le quali possono, non necessariamente, possono dare quella sapienza che può portare a qualcuno a che cosa? A conoscere la salvezza mediante la fede in Cristo Gesù, o ricevere quella sapienza che conduce, ma quel condurre non è nelle nostre mani, quel condurre è solo nelle mani di Dio. Perché il giudice che decide in un momento di dire questo peccatore che io ho predestinato, dichiararlo giusto, in questo momento metto in pratica quella scelta che ho fatto prima della fondazione del mondo, in questo momento, e quella persona riceve fede, ravvedimento, comprende il Vangelo, nasce di nuovo, una nuova vita. Noi non possiamo fare niente. Cosa possiamo fare? Far conoscere ciò che la Sacra Scrittura dice. Ma lo dobbiamo fare? Come? Presentando questo che stiamo vedendo noi. Come Dio può dichiarare giusto il colpevole. Questo è molto importante. Questo è molto importante. Dio dichiara giusti i peccatori che non lo meritano. E Dio lo fa affinché Lui possa prendere gloria. Come dice Romani 3, 20, 23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Più avanti Lui dirà che lo ha fatto per manifestare la sua giustizia. Dio lungo tutti gli anni, prima di Cristo, poteva essere accusato di che Davide aveva commesso adulterio e fornicazione, e adulterio e omicidio. Come Dio considerava giusto Davide, che andando più avanti così con ogni uomo, poteva essere accusato di ingiusto, ma in Cristo un peccatore come Davide, un peccatore come te, può essere dichiarato giusto per i meriti e l'opera di Cristo. Questo è molto importante. E come possiamo appropriarci di tutto ciò che stiamo dicendo? Come possiamo appropriarci di tutto ciò che stiamo dicendo? Romani 9, 16 dice che non dipende dunque né da chi vuole, né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Un peccatore può adoperarsi in tutti i modi per essere perdonati, per essere perdonato. Dio dice non dipende da chi vuole, né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. E questa grazia di essere perdonato dai suoi peccati, il peccatore la riceve quando Dio gli concede la fede. La fede è un dono di Dio. Efesini 2,8, lo sappiamo e lo conosciamo. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò cioè grazia e fede, non viene da voi, è il dono di Dio. E quindi come il peccatore si appropria di questa giustificazione? Quando Dio ti concede la fede. E ascoltate questo, perché è molto bello riconoscere una fede che viene donata dal Signore. È molto importante questo, perché la fede, e cito quello che ha scritto uno studioso, la fede è qualcosa che guarda al di fuori di se stessi e desidera e riceve i doni gratuiti di Dio. Bella definizione di fede. La fede non è io credo in Gesù e ho fatto questo per lui, sono a posto con lui, a posto. No, la fede è proprio il contrario. È proprio questo, guarda al di fuori di sé, non ho nulla da dare a Dio e ricevo quella verità riguardo al Figlio di Dio. Puro e immeritato favore. E la fede si adatta in modo univoco alla grazia. Il Vangelo è questo. Se una persona dice sì, ma questa parte va bene del Vangelo, ma questa parte no, non sono d'accordo. La fede abbraccia tutto ciò. La fede è di Dio e la fede ci fa abbracciare ciò che Dio dice. La fede è credere in ciò che è scritto anche. Quindi la fede abbraccia proprio questo tipo di questa verità, questo Vangelo. E la fede è come il braccio teso e la mano vuota che dice non ho niente, sono in bancarrota per qualsiasi risorsa o abilità spirituale dinanzi a Dio. Tu ti sei mai sentito così dinanzi a Dio? Sei in bancarrota, sei un fallimento dinanzi a Dio, sei un peccatore. È molto importante questo. Questa è la vera fede, una fede che abbraccia questo messaggio e che vive questo messaggio. Non è tutto ciò che non riguarda questo. Questa è la porta stretta. Se un peccatore in questa chiesa non entra attraverso questa porta, nessuno lo può far entrare. Dio sì, ma secondo la sua volontà. Sappiamo, voi conoscete, tante persone sono passate per questa chiesa. Entrati euforici, Vangelo, anni, poi un tratto lasciano. Dove stanno? Sono tornati forse nella Chiesa Cattolica, forse sono nel mondo. Una falsa professione di fede. Una vera conversione. Abbraccia Cristo. È un'altra cosa. La fede è un dono di Dio, ma non è il fatto che io riponga la mia fede in Cristo che sono bravo e sono giustificato. Perché quello che giustifica è Cristo. E la fede è il mezzo che Dio mi dona affinché io creda in Lui, perché io sono incredulo. Molto importante. Ricordatevi di questo. Dio dichiara giusti i peccatori non perché il peccatore abbia riposto la sua fede in Cristo, ma Dio dichiara giusti i peccatori perché Cristo ha guadagnato la giustizia e perché Dio ha dato ai peccatori quel dono per mezzo della fede. Cristo al centro. Quando noi rimuoviamo Cristo e mettiamo la mia preghiera, lo che io voglio, la chiesa, frequenza, non c'è più nulla. E io come pastore ho il dovere e il compito di assicurarmi che voi siete in Cristo. Perché se io non faccio questo mio compito, voi non potete avere certezza ciò che voi state e dove voi state andando. La certezza viene da ciò che è scritto e noi dobbiamo essere abili e utili nel poter applicare questo e vedere questo nelle altre persone secondo ciò che è scritto. Questo guida la Chiesa, come ho detto all'inizio. Infine, i peccatori non sono giustificati a causa di qualcosa di buono in loro, ma Dio ci dichiara giusti perché ci imputa per grazia la perfetta giustizia del suo amato Figlio. Pertanto, l'unico motivo della giustificazione è la giustizia di Cristo, messaci in conto come dono solo per grazia. Preghiamo. Signore, vogliamo tanto riconoscere la tua opera, Signore, proprio il fatto che Cristo abbia compiuto tutto ciò che ha fatto, Signore, sulla croce durante quei 33 anni, camminando su questa terra tra peccatori, avendo lasciato la gloria per vivere in mezzo a peccatori, per perdonare altri peccatori, Signore. Noi ti chiediamo perdono perché riconosciamo ancora quanto viviamo una vita che viene meno, ma ti ringraziamo, Signore, perché per grazia tua, in Cristo, Signore, i credenti sono dichiarati giusti dinanzi a te. Siamo stati giustificati per fede, tutta un'opera tua, Signore. Non dipende da noi, non dipende da ciò che abbiamo voluto, da ciò che abbiamo cercato. Tutto dipendeva da te, Signore. Tu ci hai attirato a te, tu ci hai donato la fede, la grazia, ci hai portato il Vangelo chiaro e sano, affinché noi potessimo riporre la fede in esso, ma tutta un'opera tua, Signore. E tutto è grazie a ciò che Cristo ha fatto, Signore. Grazie per quelle 3 ore nel quale tuo figlio è appeso sulla croce e tu lo hai fatto diventare peccato per noi. Perché senza di lui noi non saremmo mai stati giustificati o posti dinanzi alla tua presenza. Cioè, noi ti ringraziamo e preghiamo che la nostra vita possa perseverare sino alla fine, affinché possiamo entrare in gloria e vedere Cristo faccia a faccia, Signore, e poterlo ringraziare per ciò che Lui ha compiuto al posto nostro dinanzi a Te. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.